questo è un passo del Vangelo di Giovanni che subisce una certa, come devo dire, corruzione nella predicazione corrente, perché si bada poco alle parole che stanno nel testo, si coglie solamente un po' l'immagine in generale, l'immagine del buon pastore, ci riempiamo la bocca e gli occhi di questa immagine e non ci andiamo a guardare fino in fondo. Che vedete in questo testo, che è già stato sforbiciato, perché bisognerebbe leggere anche quello che segue, c'è tutta una teologia molto raffinata su tante cose. Primo, quello che poi cercherò di mostrarvi, c'è la teologia del rapporto fra me e voi, fra il vescovo e la diocesi, fra il Papa e i cristiani. Cioè la teologia su come uno può rappresentare Gesù Cristo nel mondo, nella comunità. Qual è il suo potere, se potere si può chiamare. E poi la seconda teologia è quella sulla Sacra Scrittura. Come si legge la Scrittura? Pensate alla Scrittura come un insieme di cifre. Molte volte si diceva su un tema, quando eravamo all'elementare, le formichine. Come se tutte le lettere fossero delle formiche, come se tutto il foglio fosse riempito di animalucci che sono le cifre grandi. Ebbene, questo testo insegna come leggere la scrittura, come riunire, come entrare e uscire dalla scrittura, un termine che ritornerà fra poco, uscire ed entrare. E poi una terza cosa attiene proprio alla persona, alla nostra persona. Cioè in fondo anche noi siamo come un gregge di pecore. Cioè siamo come un gruppo, una realtà multipla, in cui vengono tante idee, tante proposte, tante input della nostra vita. E noi dobbiamo scegliere, dobbiamo graduare, dobbiamo organizzare. E poi, molto spesso, questo graduale, questo organizzare si traduce in quello che oggi proprio è la giornata giusta delle elezioni, in scontro violento fra le parti, in contrapposizione rigida di concezioni diverse della vita, del mondo. Ecco, il nostro testo insegna come comandare, se comandare si può dire, come stare insieme a una comunità. E tutto questo, vedete, è un qualcosa che si può capire solamente se uno si mette a guardare un po' i termini di questo discorso. Cioè capire chi sono i personaggi che girano qua dentro. Ma qua sono diversi personaggi. Quando saltate un pezzo che dice se vengono i lupi e perdono il gregge, cioè il guardiano della porta apre, eccetera. Guardiamolo un po' una volta, cominciamo proprio dalla parola pastore, una parola di un'equivocità enorme, guardate. Voi vedete il buon pastore, a un certo punto con l'aggettivo buono vi dimenticate della qualità del pastore, e invece il pastore può essere buono e cattivo. A parte il fatto che di per sé il pastore è negativo per le pecore, perché se le porta al pascolo, le porta al pascolo perché poi se le deve o vendere, o mungere, o tosare, o ucciderle per pigliare la pelle e farsi la pelliccia. Le pecore non sanno niente da guadagnare con un pastore. Quello che il pastore dà è portarle sul prato, farle uscire e la sera recuperarle nelle rovine. Questa è la funzione del pastore. E per cui a un certo momento le pecore non lo amano certamente questo pastore. E così può capitare che voi non amate me. Se io penso a scuoiarvi, a mungervi, casomai non mungo naturalmente in maniera fisica, ma posso mungere economicamente, posso mungere come potere, e quindi diventare un cattivo pastore a quel punto lì. Ecco, allora cominciamo a mettere un po' ordine. Pastore è un concetto ambivalente. Chi è buon pastore? Gesù Cristo lo spiega subito dopo. Io sono la porta. Ricordate anche in un altro punto del Vangelo, cioè voi mia e tua, io sono la porta. La porta significa il passaggio, la possibilità di entrare e uscire. Allora io voglio subito farvi vedere quello che significa questo qua, in questo momento. Guardate in testa a me, l'acqua. la porta, e questa è una porta, nella chiesa greca proprio ben segnata la porta, qui si celebra il mistero, lui è stato loro. Ebbene, che cosa accade tra poco? Ecco il pane e il vino, non sta qua sopra, sta là sotto. Voi entrerete nel recinto del Signore, nell'ovile, e diventerete protette, diventerete assemblate a lui, diventerete il popolo di Dio qua. Però poi dopo che devo fare io? Devo farmi uscire, infatti voi tornate ai vostri posti, perché dovete tornare nella vita, perché dovete portare quello che avete assimilato a voi, il pane e il vino che avete assimilato, lo dovete portare nel mondo. Allora il segreto di uno che fa il pastore è quello innanzitutto di consentire che uno entra ed esca. Ma c'è anche una finezza, dice la pecore, lo seguono perché ascoltano la sua voce, ed egli le chiama uno per uno. Questo se lo siete, se lo ricordassimo noi chierici, se lo ricordassimo, forse vi guarderemmo in una maniera diversa, perché voi non siete animali di questo mondo. Gli animali di questo mondo li organizzano, li comandano i nostri politici, le nostre istituzioni sociali. L'uomo come essere mortale lo governa il governo, il Parlamento. Voi siete anime, voi siete santi di Dio. Sicché io quando penso all'idea di essere vostro pastore, mi devo misurare sulla vostra qualità. È come dire che tu tratti con dei bambini e pensi che non siano in grado di gestire la loro vita, ma poi quando tratti con gli adulti non puoi utilizzare le azioni e le tecniche che hai usato con un bambino. Eppure ancora una volta sarebbe da riflettere sulla nostra Chiesa, che dopo 2000 anni voi siete ancora considerati dei bambini. E pare che noi li dobbiamo mettere l'erba in bocca. E qua non sta scritto che il pastore porta le pecore al pascolo, però lo sceglie l'erba e la mette in bocca. No, la pecora ha per sua capacità quella di sentire qual è l'erba buona e quale non è buona per lei, cosa che non tiene il pastore. Invece se ci fate caso, nella nostra psicologia della Chiesa, pare che non vi devono dare il precotto e il predigerito, vi devono dare già qualcosa che è stato cucinato. E voi dovete fare quello che io vi dico, non glielo possono, perché voi avete la vostra libertà. Ecco, allora vedete come la teologia del pastore comincia a diventare più complessa. Io devo ricordarmi che voi siete, ognuno di voi, una singola coscienza, un singolo rapporto con Dio, devo chiamarvi una per una, non posso dire voi, perché quel voi non ha senso. Ha senso se io vi chiamo singolarmente. Ecco che il rapporto coscienziale è fondamentale della nostra fede, però l'abbiamo quasi dimenticato. Allora amiamo le adunate oceaniche, amiamo i grandi raduni, ma la realtà è un'altra. Sì, vanno bene anche quelli, per carità, non voglio dire che una cosa va bene pure, l'altra è cattiva, però voglio dire che lo spirito con cui noi ci muoviamo è l'incontro personale, individuale. Chiama le pecore una per una, sembra una battuta così, messa nel racconto, invece è centralissima, serve proprio a dire questo. E allora a un certo momento entrare e uscire significa la vostra libertà. È la libertà dei figli di Dio, come dice San Paolo, non è quella che abbiamo molto dimenticato. E poi dopo, vedete, c'è una seconda valutazione da fare pigliando un altro nome, porta. Poi ci sta il portinaio, e il portinaio apre al buon pastore, non ha. Guardate che se si va a leggere il testo greco, è bellissima questa parola, il portinaio, perché questo portinaio in fondo è lo stesso Gesù Cristo, che è la porta e il portinaio, e colui che ha le chiavi della porta. C'è un testo molto bello in cui San Giovanni dice proprio questo. Lui ha le chiavi della porta, lui è il portinaio. Come io sono il portinaio della Chiesa, perché ho le chiavi per farvi entrare e per farvi uscire. In questo momento ho le chiavi nelle mani, perché fra poco voi mi porterete quel pane di Dio. Io lo consacro e ve lo restituisco. E questo avviene sotto l'arco, sotto la porta, sotto il Cristo. Ma anch'io sono il Cristo. Guardate che studiando queste parole sono andato a trovare questo portinaio che può significare egli è la porta, egli è l'amore. Questa parola può significare anche egli è il monte, con indicazione del corpo. Può significare egli è il confine, egli è il limite di tutte le cose. Può significare che egli è colui che si è addormentato, cioè che è morto. E può significare ancora che egli è la scusa, è la chiesa. Allora il portinaio è la chiesa che vi fa entrare. Oppure può dire colui che è sfiorito, colui che è morto. Questo vuol dire nascosto. Così anche la parola lupo, il lupo e la pesce. Un momento, lupo, non è il lupo arrivo da uno strigo e se ne va. Lupo è un'altra parola che consente di capire tante cose. A parte il fatto che ognuno di noi è un po' il lupo a se stesso, perché noi ci divoriamo le cose buone, casomai esaltiamo la negatività di questo mondo, ma il lupo è colui il quale è vestito da lupo, si può leggere in quella frase, non vengono, ma colui che è vestito da lupo. E io posso essere vestito da lupo. Perché? Perché sono un mercenario, come dice il testo, cioè le cose le faccio per danaro, per ricompensa, che ci tenga a diventare un signore, a diventare qualcosa di importante, a far quattrini e via discorrendo. E allora in quel caso là io sono il lupo, perché mi vesto io che dovrei essere la luce, perché nella parola si nasconde anche in questo senso, io che dovrei essere l'ictus, il mistico ictus dell'Eucaristia, io che dovrei essere il fiore di Dio, il fiore dell'arcobaleno, cioè arcobaleno di Cristo, quindi essere il fiore di Cristo, io posso diventare invece un laccio, posso diventare un nudo, posso diventare uno sfortunato. Tutte queste parole stanno nascoste nella parola lupo. Se noi non le facciamo fiorire queste parole, il testo diventa una volgare paraboletta, diventa un raccontino, un apologo, chiamatelo come volete voi. E invece no, qua dentro è nascosta questa teologia. Tu puoi rappresentarmi se ti fai porta, se ti fai come colui che guida le persone ai luoghi buoni, ma poi li lasci vivere per conto loro. Tu sei un buon pastore se non fai questo per danaro, per potere, per qualche altra cosa del genere. E quindi a un certo momento ci accorgiamo che in questo racconto tutti i personaggi, la porta, il pastore, il guardiano, l'assoldato così, il vistoposto, il lupo, è sempre Gesù. Qui si racconta il mistero di Gesù e il mistero di colui che lo rappresenta. E non lo guarda solamente lì, attenzione. Io ve l'ho ora commentato questa parabola brevemente, perché poi ci vorrebbe tempo per farvi vedere tanti risvolti. Ve l'ho commentato con riferimento a me sacerdote e a voi comunità. Però pigliatela e guardatela voi, capi di famiglia e le vostre famiglie. Ripensateci un po' a tutto quello che ho detto, spostate un po' il discorso. Ma voi come genitori, come coloro che comandano la società, una situazione, un asilo, un centro medico, qualsiasi cosa, pensate, siete un buon pastore o siete solo pastore? E se siete solo pastore, voi pensate a mungere i vostri clienti, le vostre persone, eccetera. Ma se siete un buon pastore, allora a quel punto cercate di dare loro la sicurezza di entrare, la libertà nell'uscita. Ecco, legare e sciogliere, che dice di dietro, tu, legare e sciogliere. Legare non significa legare, attaccare con una, ma riunire, sciogliere, fare andare fuori, liberare ognuno singolarmente. Voi pensate ai vostri figli, alle vostre persone di casa, la libertà nei vostri figli, ma non la libertà di dire stasera torno alle 10 e voglio andare in discoteca, quella è la superficialità del mondo. Pensate alla loro libertà interiore. E invece molto spesso questi ragazzi sono completamente schiavi dentro di sé, di che cosa? Di mille lupi, di mille situazioni che si sono inventate, per cui devono essere vestiti griffati, per cui devono poter consumare la droga, per cui devono fare... Sono tutti lupi che sono entrati nella loro vita. Di fronte a questo, che facciamo? Vedete, il cristianesimo è una realtà pratica. Noi l'abbiamo ridotto a fare le processioni e i pellegrinaggi. Quello è superficie. Noi l'abbiamo ridotto a fare grandi chiese, miliardi di cemento armato buttati a mare. E invece la religione cristiana è la religione di quando tornate oggi a casa vostra. Perché oggi che tornate a casa vostra vi troverete a vivere da pastori e nell'ovile. E allora domandatevi che avete costruito. Quando ritornate nei vostri uffici, nei vostri luoghi di lavoro, che avete costruito? Quando ritornate nella vita politica, che si è costruito? Invece, vedete, Giovanni dice, se tu ti fai come il Cristo, allora diventi il pastore, diventi colui che veramente dà la vita alle sue persone. Noi diciamo, dà la vita e Gesù muore per noi, diventa subito una frase retorica, una frase, diciamo, che serve così per ingrandire l'immagine. No, Gesù dà la vita, dare la vita non significa morire. Non significa morire quando dire dare la vita. La madre dà la vita al figlio quando lo concepisce e lo genera. Dare la vita è un gesto meraviglioso, che può diventare anche dare la morte attraverso la morte. Quante donne sono morte di parto? In quel momento il dare la vita si mostra in tutta la sua ambivalenza. Dare la vita come creare una cosa bella, creare un altro essere umano, un altro luogo di incarnazione di Dio, e dare la vita può significare anche morire. Ecco, vedete, tutto questo ci ha nascosto un po' qua dentro, ma si lo vedono tempi molto più lunghi, io penso che avete già abusato della vostra, del vostro ascolto, quindi passiamo a fare il nostro atto di fede.